Neo MX3, il mensile della musica contemporanea.
Un cordiale saluto e ben ritrovati da Valentina Bensi a Neo.mx3, il mensile dedicato alla musica contemporanea in Svizzera e non solo. Oggi sono in compagnia di un compositore italiano con un passato di studi anche svizzero. Sono molto lieta di salutare subito qui con noi Matteo Manzitti. Benvenuto.
Grazie Valentina. Buongiorno a tutti.
Io comincerei subito però a illustrare la biografia, almeno per sommi capi, di Matteo Manzitti, che comincia a studiare musica giovanissimo, all'età di 5 anni, manifestando subito il desiderio di scrivere e di dirigere in qualche modo. Poi ci faremo anche raccontare come e perché. Matteo Manzitti studia prima composizione a Genova con Carlo Galante, pedagogia musicale a Roma con Boris Porena e pianoforte con Timothy Young. Ottiene poi un Master in Composition and Theory dal Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. Sarà poi l'incontro con Fabio Vacchi a determinare il suo trasferimento a Milano per completare gli studi sotto la sua guida. Si è poi specializzato seguendo diversi seminari con ad esempio Azio Corghi o Peter Davis o Yuri Kasparov. Matteo Manzitti ha già scritto moltissima musica da camera, musica sinfonica, lirica, per teatro e film, e le sue composizioni sono state eseguite da artisti di calibro internazionale, quali ad esempio Laura Catrani, Irene Cerboncini, Carlo Boccadoro, il Quartetto di Cremona, solo per citarne alcune. Matteo Manzitti inoltre è fondatore e direttore artistico e musicale dell'Ensemble Utopia, un ensemble specializzato in musica contemporanea con il quale cura una rassegna musicale al Teatro della Tossi di Genova. Il catalogo però è lungo, potremmo dire, parafrasando anche un po' Mozart. Direi di cominciare subito con l'esperienza intanto pedagogica di Matteo Manzitti. Com'è stato appunto il percorso di studi e che cosa anche poi l'ha portata in Svizzera?
Mi ha portato in Svizzera la percezione che qui avrei compreso un po' come le cose vanno nella musica a livello internazionale. Nel senso che per quanto io mi fossi già diplomato a Milano, ed è sicuramente la capitale nazionale della musica contemporanea, il conservatorio anche sicuramente con più compositori, con una grande tradizione di grandi compositori, però ecco, sentivo che la Mitteleuropa e in generale l'aria che potevo respirare in questo conservatorio di Lugano, oltretutto un conservatorio vicino, quindi che non richiedeva un trasferimento per esempio, mi avrebbe potuto arricchire. C'erano molte estetiche che avrei potuto in qualche modo comprendere meglio, entrare meglio in relazione, ecco, con questo spirito. E poi anche perché l'offerta formativa era di un altro livello, con tutto il rispetto per i conservatori italiani, ma qui, come dire, abbiamo veramente potuto fare esperienza, scrivere. Faccio un esempio solo: noi abbiamo potuto lavorare con l'Ensemble Research, che per i primi tre ensemble di musica contemporanea al mondo, e abbiamo fatto un progetto in collaborazione tra più conservatori e l'Ensemble Research, che ci ha visto poi protagonisti di un'esecuzione pubblica di un nostro brano da parte loro. Ecco, di solito, come dire, un compositore per essere eseguito dall'Ensemble Research deve arrivare a un livello molto molto alto di riconoscibilità e di prestigio, no? Quindi anche soltanto poter rapportarsi con musicisti di questo calibro ti fa fare dei salti quantici nella formazione, nella tua proprio alfabetizzazione tecnica.
E sicuramente sarà stato anche importante la relazione con uno dei maestri principali di composizione, Nadir Vassena, al Conservatorio di Lugano.
Sì, lui è anche il responsabile di tutto il master, quindi ha uno sguardo generale. È un'autorità qua in Svizzera, poi peraltro, perché comunque tra i compositori svizzeri è sicuramente uno dei più importanti. Ed è stato un bellissimo incontro, perché Nadir ha un grande talento nel lasciare, come dire, libere le inclinazioni individuali, e però nel contempo, come dire, darti le giuste conoscenze, no? Quando si rende conto che ti mancano dei pezzi, non esita a proporteli, no? Quindi questo, secondo me, sono proprio un po' le due azioni che vanno sempre fatte in contemporanea da un insegnante.
E beh, su quanto invece riguarda quindi il percorso individuale, come potremmo adesso definire l'estetica di Matteo Manzitti o come si è evoluta?
Questa è una domanda difficile, perché e nello stesso tempo è una delle questioni che i compositori si pongono su se stessi sempre di più, no? Che tipo di linguaggio usare, che tipo di estetica usare, anche a costo ovviamente di non essere collocabile. Io ho sempre preferito vedere che cosa accade da pezzo in pezzo, no? Sono fedele a me stesso quando non sono prevedibile, perché non fa parte della mia natura. E quindi penso che negli ultimi anni, credo che al di là delle direzioni estetiche, comincio ad avere un armamentario tecnico che non possedevo qualche anno fa. Quindi in un certo senso ho ancora quella caratteristica di poter curvare, no? Di poter anche cambiare strada da un momento all'altro, però appunto con una maggiore consapevolezza dei mezzi. Diciamo che sicuramente, come dire, cioè, mi iscrivo in una domanda che i compositori si pongono oggi, cioè di come si parla agli altri.
Points on a curve to find, avrebbe detto Luciano Verio, quindi con dei punti da trovare, no, su una linea. Io direi di passare subito ad un ascolto quindi della musica di Matteo Manzitti, lo facciamo con Zobeide, ce lo vuole forse commentare prima di questo ascolto.
È un breve brano sinfonico, è stato suonato dall'Orchestra di Pomeriggi Musicali di Milano, commissionato anche dalla Fondazione Pomeriggi Musicali, che l'ha commissionato un brano a me e molti altri compositori, assegnandoci una delle città invisibili di Calvino. A me è stata assegnata Zobeide, che è questa città dove le persone inseguono una donna misteriosa che non si fa mai trovare e si ritrovano sempre al punto di partenza, no? E quindi il brano è costruito su un piccolissimo espediente tecnico, per cui c'è un accordo che non fa che cadere su se stesso, cioè si muove ma poi si ritrova sempre al punto da cui è partito.
Applausi per Zobeide, questo pezzo di Matteo Manzitti, eseguito dall'Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano. Matteo Manzitti è mio ospite oggi a Neo.mx3. Stiamo parlando ovviamente di musica contemporanea, allora io lancerei subito una domanda impegnativa, visto che il mio ospite ha larghe conoscenze filosofiche, pedagogiche, di composizione e altro. Vorrei definire il ruolo della musica contemporanea oggi. Che cosa riveste nella società? Perché ce n'è bisogno? E che cosa può dire ancora di nuovo?
Non c'è una risposta univoca, ognuno ha la sua, ed è giusto che sia così, quindi è interessante anche il mosaico delle risposte. Credo che però ci sia una cosa che sia largamente condivisibile. Ovviamente noi possiamo vedere la musica contemporanea come una serie di linguaggi complicati, indecifrabili, storti, che spesso non danno piacere, come un laboratorio dove questi artisti cercano di spingere l'innovazione tecnica e linguistica in zone dove poi è difficile portare tutti gli altri, dove poi è difficile condividere. Da un'altra parte la si può vedere come comunque un ambiente dove le cose si fanno sempre da capo, si fanno sempre da zero, dove non c'è nessuna forma già codificata. E questo è l'aspetto della musica contemporanea che a me interessa. È una continua rifondazione.
Una sorta di tabula rasa ogni volta, possiamo definirla
allora,
così?
È un termine, anche quello è stato usato molto per esempio nel secondo dopoguerra, quando è nata la musica contemporanea, è nata un po' in quel senso, cioè come una tabula rasa della tradizione soprattutto europea, tedesca in particolar modo, proprio in Germania è nata per in qualche modo ridisegnare una musica completamente diversa anche per un uomo diverso che non fosse più in grado di fare certe atrocità. Questo è stato un po' il secondo dopoguerra. Quindi non è tanto una tabula rasa nel senso che oggi non sai che si può prescindere dalla culturalità. Noi sappiamo che siamo composti da tante cose, che il linguaggio è intersoggettivo, che nessuno lo può rifondare da solo. Però diciamo che è un mondo dove si può riflettere criticamente sulla propria culturalità. Cioè è un mondo dove le cose non vengono prese per fatte, per date. Ecco, questo aspetto diciamo che io considero libertario, no, della musica contemporanea, in cui tutte le volte si può in qualche modo ricombinare, riscrivere, rivedere, spezzare gli automatismi, spezzare i cliché. Se noi sappiamo in realtà davvero che ci sono tantissimi ragazzi che si rivolgono a questo linguaggio per esprimere se stessi in tutte le città europee, come mai lo fanno e non fanno rap, per dire, non fanno trap, non fanno rock? Poi a tanti altri fanno anche quello, ma perché? Nonostante il fatto che ovviamente è un linguaggio che non, sappiamo perfettamente che non porta grandi arricchimenti personali, perché ci si rivolge a questo? Questa sarebbe una bella domanda da porre e credo che una risposta trasversale sarebbe proprio questa, cioè l'idea di poter avere, intanto lavorare con delle macchine più complesse che non ti costringono a stare in forme già codificate e poi appunto poter continuamente ricreare, continuamente rivedere e giocare con le forme della tradizione.
Giocare con le forme della tradizione è una sorta però in questo caso di nuovo linguaggio, si potrebbe dire, come se l'uomo fosse un fautore della sua fortuna in questo senso. Potremmo ritornare a una sorta di umanesimo nuovo, forse è questo che intende Matteo Manzitti.
Beh, sarebbe un vasto programma questo. Diciamo che intanto credo che per esempio la musica contemporanea, ad esempio io mi occupo di progetti didattici in cui faccio comporre i bambini musica contemporanea. Ed è una cosa che i bambini possono fare. I bambini non possono scrivere una fuga di Bach, perché ci vuole un'alfabetizzazione, una conoscenza di un codice che sia strutturato. C'è un livello di codificazione, no? Nel 6, 7, 800, altissimo. Mentre, per esempio, questa codificazione si abbassa nel Medioevo. Uno può imparare a scrivere un canto gregoriano in poche ore. Lo può scrivere un canto gregoriano in poche ore. Così come puoi scrivere una partitura informale, novecentesca, una partitura grafica in poche ore. Quindi in un certo senso dove si abbassa il livello di codificazione è possibile aderire più a un pensiero compositivo che a una forma storica, no? E quindi un pensiero compositivo di sua natura ti porta a collegarti con altri pensieri compositivi. E quindi la cosa interessante della musica del Novecento e della musica di oggi è la sua capacità di costruire ponti con altri saperi. E lo sappiamo tutti i grandi compositori del Novecento, Xenakis, Messiaen, Cage, sono comprensibili solo se studiamo altri universi di riferimento, altri saperi. Non possiamo capire Cage senza lo Zen, non possiamo capire Xenakis senza il calcolo probabilistico. Ecco, questo aspetto della contemporaneità, della modernità, credo che abbia delle implicazioni didattiche, pedagogiche estremamente interessanti. Così come anche nell'arte visiva penso che sia la stessa cosa, cioè i bambini possono, come dire, hanno i codici per poter fare un quadro novecentesco, ma non perché possono fare Van Dyck, perché il livello di codificazione è troppo alto in quel senso.
Come declina quindi Matteo Manzitti, che è compositore ma anche docente, anche organizzatore, questo senso appunto di trasmissione del sapere con il linguaggio della musica contemporanea? In quali forme?
Proprio in questo senso, come dicevo, cioè cercando di capire qual è il valore in un certo senso diffuso, paradossalmente ribaltando quello che è un archetipo o una superstizione di fondo, cioè che questo ambiente, questo mondo è un ambiente iperspecialistico. Dipende come lo usi. Lo è sicuramente un ambiente iperspecialistico. Gli algoritmi dell'IRCAM non è che li possono fare tutti, richiedono un livello di specializzazione molto alto. Però intanto si potrebbe, per esempio, invece pensare a dei progetti educativi che educhino i bambini a dei linguaggi di programmazione, per esempio, il coding cosiddetto. E la stessa cosa per la musica contemporanea. I bambini possono fare, come dicevo, molto più facilmente musica contemporanea che musica settecentesca, ottocentesca. Ecco. Quindi in realtà c'è una possibilità, no? C'è una possibilità per costruire una cultura diffusa. La cosa funziona però particolarmente se si agisce in maniera transdisciplinare.
E quindi è quasi voler inserire un granello di sabbia, potremmo parafrasare così una composizione che stiamo per ascoltare, nel grande mare magnum della musica contemporanea di oggi e non solo. A che cosa si è ispirato per questo brano che stiamo per ascoltare, Matteo Manzitti?
Il granello di Luciano Bolis è un brano dedicato appunto a Luciano Bolis, che è stato un partigiano che eroicamente resistette a delle terribili torture che la polizia fascista e le SS gli inflissero in un famosissimo e tristissimo posto a Genova, che adesso è noto per essere la casa dello studente, dove lui venne torturato e addirittura lui tentò il suicidio per non confessare i nomi dei suoi compagni. Fu liberato, diciamo, all'alba del 25 aprile proprio, del 45, qualche ora prima dell'effettiva liberazione. E mi colpì molto quando ero ragazzo questo libro che mi passò mio papà, perché era un libro che io lessi con invidia, nonostante il fatto di, da una parte ovviamente pensavo meno male che non ho dovuto confrontarmi con questi poteri terribili, no? Però dall'altra l'invidia di vedere che ci sono state generazioni che hanno messo da parte i loro interessi personali, sentendosi così parte di un movimento più vasto, dei granelli di sabbia appunto, di qualche cosa di più grande. Infatti il suo libro si chiama Il mio granello di sabbia. Thank you.
Il granello di sabbia di Luciano Bolis, composizione di Matteo Manzitti, ospite oggi nostro per Neo.mx3. Stiamo parlando di musica contemporanea in sue, devo dire, molteplici forme e anche nelle possibilità di trasmissione che oggi vi sono. Matteo Manzitti ci parlava di forme divulgative, anche i bambini per esempio, che possono essere avvicinati a questo linguaggio in modo quasi anche semplice, oserei dire, e anche di altre realtà però che possono contribuire a trasmettere l'amore per la musica contemporanea, soprattutto anche ai giovani. Allora vorrei chiedere a Matteo Manzitti anche la sua veste di direttore artistico, anche per esempio dell'ensemble Eutopia e anche di altri progetti. Ecco, come si declina quindi la divulgazione artistica da questo punto di vista della musica contemporanea?
Adesso sono, ridendo e scherzando, sono 10 anni che faccio il direttore artistico di un festival di musica contemporanea. È nato per caso perché di fatto, come dire, noi volevamo fare un ensemble che facesse musica contemporanea. Poi dopo la cosa ha preso una forma e siamo poi stati anche iscritti in dei bandi, in dei meccanismi che ci hanno obbligato in qualche modo a non essere dominanti come gruppo di residenza, quindi a diventare dei veri e propri programmatori. Non era una delle intenzioni della mia vita fare questo, ma invece sono molto grato del fatto che mi sia capitato, perché è una grande scuola. Programmare è una grande scuola, programmare un festival è una grande scuola, fare le rime, trovare i fili rossi, farsi venire delle idee, poi ovviamente anche una grande opportunità di fare nuove conoscenze. Comunque diciamo che io credo che la direzione artistica sia soprattutto un affare di idee. E mi piacerebbe che tanti miei colleghi la pensassero così. Purtroppo non è proprio così. C'è un'attenzione al posizionamento, alle conoscenze, basta, no? Nella direzione artistica, oppure una compravendita di produzioni al risparmio, perché sappiamo perfettamente che i festival italiani non sono molto finanziati. E anche la discussione a volte reciproca tra festival e tra direttori artistici è soltanto una discussione per cercare di capire come ci si può arrangiare e salvare, ecco. Invece la direzione artistica diventa interessante se diventa anche questa un'espressione di creatività, se diventa un cercare di, come dire, di farci venire delle suggestioni, no? Per poter, anche perché sia una grande responsabilità, tu scegli delle cose da solo che poi vedranno molte persone che decideranno di affidare una serata della loro vita a quello che tu hai immaginato, no? E quindi questo è una responsabilità che andrebbe sentita. Invece si ha l'impressione che uno, come dire, no? L'importante è esserci, no? Ecco, non è esserci l'importante, l'importante è veramente fare dei concerti, fare delle produzioni che possano avere una funzione, no? E qua, ecco, quando questo problema è posto, il pubblico secondo me lo sente.
Senz'altro, sono assolutamente d'accordo con quanto ci afferma Matteo Manzitti. Siamo purtroppo in chiusura del nostro spazio. Vorrei ancora un'ultima domanda sui progetti futuri che la riguardano.
Allora, come compositore, adesso sto scrivendo un brano per uno spettacolo molto complesso che andrà in scena a Milano alla Fondazione Feltrinelli, che si chiamerà Corpi Idrici, Sinfonia da una città. Il nome Sinfonia è molto impegnativo, anche se non avrà nulla a che vedere con i rimandi che, come dire, che ha questa parola nella nostra memoria. Ed è uno studio musicale che parte dall'analisi del rapporto tra l'uomo e l'acqua nel territorio ligure, anche se poi lo facciamo a Milano, poi sarà anche fatto a Genova, per percussione, voce ed elettronica. Poi la cosa, come dire, su cui ho lavorato di più in questi ultimi 2 anni è uno spettacolo che si chiama Alphabet, scritto insieme ad Alberto Barberis, che è il docente di musica elettronica qui del Conservatorio di Lugano, ed è uno spettacolo multimediale che mette insieme un ensemble, quindi dell'elettronica, quindi un ensemble elettroacustico e anche la videoarte di Rajan Kraveri, ed è uno studio musicale sulle prime 8 lettere dell'alfabeto in questo caso. Poi il nostro progetto è di farle tutte 21, però noi siamo partiti da queste 8 e quindi sono 45 minuti di musica, e questo andrà in scena a Genova il 4 luglio, poi a Torino dovrebbe essere confermato al 95% il 9 luglio, e poi qui a Lugano il 15 novembre dovrebbe essere, ma da confermare.
E quindi in attesa di risentirci con questo brano che si chiamerà Alphabet, con questa messa in scena, speriamo appunto, a Lugano a novembre. Io intanto ringrazio il compositore Matteo Manzitti per essere stato qui con noi oggi.
Grazie
a
voi dell'ospitalità e di tutta la musica che avete fatto sentire.
E appunto, e facciamo sentire ancora, concludiamo proprio con un brano di Matteo Manzitti intitolato Ania. Io intanto vi saluto, vi do appuntamento al nostro prossimo Neo.mx3. Un cordiale saluto a tutti da Valentina Bensi.
Thank you.